parlerai e nutrirai i nostri corpi. Tu sei quel pane che è sceso dal cielo, la parola che si è fatta carne e che per un tempo ha abitato fra gli uomini. Noi non c'eravamo, però ci è stato raccontato e noi leggiamo, possiamo leggere quello che è successo in quel tempo in cui tu hai abitato in mezzo agli uomini. In questa terra, hai calpestato questa terra, hai vissuto mangiando il pane come lo mangiano gli uomini, hai vissuto, Signore, prendendo un corpo come quello degli uomini. E stamattina, Signore, vogliamo anche ricordare quello che hai fatto per noi, ma soprattutto ti vogliamo chiedere, aiutaci ad aprirci sempre di più alla verità, perché la verità è quella che ci rende liberi. La verità è quella che ci trasforma, la verità è quella che ci fa volare in alto, così come abbiamo cantato stamattina. Ci fa vedere la tua faccia, ma ci fa vedere anche il nemico quando si avvista, il nemico quando è attorno come un leone ruggente, ma soprattutto la verità ci mostra che siamo più che vincitori su tutti gli attacchi del nemico. Signore, noi vogliamo ancora questa mattina continuare a pregare, anche per tutte quelle persone che stanno lottando con la morte, Signore. Stanno lottando, Signore, per vivere. Stanno lottando perché, Signore, possano trionfare, Signore, nella fede. Possano trionfare in Cristo. Signore, io ti voglio ringraziare perché tutti quelli che si stanno poggiando su di te, Signore, non saranno né delusi né confusi. E tu, Signore, li incoraggerai ancora a confidare sempre di più in te, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a te, oh Signore Gesù. Leggo Prima Corinzi, capitolo 5, verso 7. Togliete via dunque il vecchio lievito, affinché siete una pasta nuova, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua, infatti, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Cristo è la nostra Pasqua che è stato immolato per noi. Per chi non ha mai letto, non ha mai sentito, perché mi sembra strano questa cosa, del Pasqua ebraica, il significato della Pasqua ebraica. Ecco, noi abbiamo un altro tipo di Pasqua, la Pasqua dei cristiani, non è di Cristo, ma è la vita di Cristo la nostra Pasqua, è la parola di Cristo la nostra Pasqua, è l'esempio di Cristo la nostra Pasqua, quello che Gesù è la nostra Pasqua. La nostra Pasqua è Gesù, non è la resurrezione. La resurrezione fa parte del pacchetto della Pasqua. E da quando Gesù è nato fino a quando Gesù è risorto, è quel Cristo uomo, che Dio che si fa uomo e che come uomo ora è sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, dove non si contano gli anni, dove non c'è una data di nascita, né una data di creazione. La parola di Dio dice, la parola di Dio dice nei giorni eterni, o alla prendere il giorno eterno in cui Gesù è stato generato. Nei giorni eterni, nell'eternità, il Figlio di Dio che ha abitato in mezzo agli uomini, è stato con noi, e quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di essere figlioli di Dio, figli anche di Dio, grazie a Cristo, la nostra Pasqua. Ma vogliamo aprire un po' una finestra nel passato stamattina. Domenica scorsa abbiamo visto una finestra dal Vecchio Testamento verso il Nuovo, nel Salmo che abbiamo letto, della grazia, pur essendo nel Vecchio Testamento, abbiamo visto tutto quello che il Signore fa per noi, e non secondo la legge, invece è quello che noi dobbiamo fare per Dio, per essere benedetti. Ma lì abbiamo visto nel Salmo 103, quella parte iniziale, abbiamo visto quello che Dio fa per noi. Noi solo dobbiamo benedirlo, dobbiamo solo poggiarci su quello che Lui fa per noi. Ma guardando nel passato, vediamo che la Pasqua rappresentava un passaggio importante per il popolo, un passaggio di una condizione di disastro, una condizione di disperazione, di afflizione, di oppressione, di pesantezza, stanchezza fisica, umiliazione morale, spirituale. Un popolo che era un popolo numeroso, forte, ma schiavo. Schiavo. Eppure erede di una benedizione. Una benedizione tremenda, la benedizione di Abramo. Poi confermata su Isacco e su Giacobbe. La benedizione di essere una moltitudine, di generazione in generazione, tutte le famiglie della terra benedette. Ma in questo tempo conclusivo della schiavitù del popolo di Israele in Egitto, la schiavitù era diventata pesante, tanto che il popolo ha gridato a Dio e Dio ha ascoltato e ha chiamato Mosè. E noi sappiamo come si conclude questo periodo di schiavitù. Si conclude con l'intervento soprannaturale di Dio, il braccio potente di Dio disteso per liberare il suo popolo, senza usare armi, senza frecce, senza non c'erano allora fucili, non c'era niente. Forse le pietre si potevano usare, ma non c'erano spade, non c'erano, cioè ce l'avevano gli egiziani le spade, ma gli schiavi avevano niente, avevano solo le mani e il corpo per fare mattoni, per costruire edifici agli egiziani. Ma Dio interviene con le piaghe. Con le piaghe, perché il cuore del faraone è indurito, si è messo a ridere quando ha visto i segni del bastone della mano lebbrosa, si sono messi tutti a ridere. Allora Dio è intervenuto con i mezzi pesanti, ma alla fine l'ultimo di tutti, il più pesante di tutti, la morte di tutti i primogeniti. La morte di tutti i primogeniti. A quella piaga non si è sottratto il Figlio di Dio. È passata per tutti quelli che avevano messo la protezione, ma non per il Figlio di Dio. Il primogenito di Dio è morto per la nostra salvezza, come quell'agnello. Cioè tutti sono stati salvati, quelli che erano nelle case e che avevano fatto quello che Dio aveva detto, ma il Figlio di Dio no. L'agnello preordinato fin dalla fondazione del mondo non è stato salvato da quella piaga. Lui è stato l'agnello. Ecco perché la nostra Pasqua. Quell'agnello è stato già immolato prima della fondazione del mondo, prima che Dio creasse l'uomo, già quell'agnello era stato predisposto a morire per noi. Noi ora, se possiamo dire che Cristo è la nostra Pasqua, è perché Lui è l'agnello. E noi dobbiamo mangiarlo questo agnello. Ma dobbiamo usare anche il sangue. Sapete, quando, ora lo leggeremo, si doveva celebrare la Pasqua in quelle circostanze, non era proprio così detta in questa maniera, non è stata vissuta come una festa, ma era qualcosa che si doveva fare perché era la fase finale di un tempo di schiavitù. Era l'ultimo intervento, in tutte queste piaghe che Dio ha mandato agli egiziani, ogni volta veniva umiliato una divinità che gli egiziani adoravano. Infine il faraone stesso, il figlio del faraone, che era considerato come un dio. Il faraone era un dio. E allora è stato anche ucciso, anche il figlio del faraone, ma è stato ucciso anche il figlio di Dio. Gesù è morto, preordinato già prima. Non lo capivano, dice, ma perché Dio è così? Ma Dio lo ha fatto anche con suo figlio stesso per la nostra salvezza. Amen? Ma leggiamo Esodo capitolo 12. Cosa aveva detto, come si doveva preparare il popolo per superare questa piaga. Nel verso 7 leggiamo, prenderanno quindi del sangue, e questo il sangue era dell'agnello che doveva essere ucciso. In ogni casa doveva essere ucciso un agnello. Quindi prenderanno quindi del sangue, lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave delle case dove lo mangeranno. Poi verso 18, il 12 scusate, in quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto uomo che bestia, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno, e il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. Poi, il verso 21. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro, andate e prendete degli agnelli per voi e per le vostre famiglie, e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto di issopo, lo intingerete nel sangue che è nel catino, e col sangue che è nel catino spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle porte, e nessuno di voi uscirà dalla porta di casa sua fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani. Quando però vedrà il sangue sull'architrave e sui due stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle case per colpirvi. Cosa doveva fare? Dovevano intanto prendere un agnello senza difetto. Lo dovevano uccidere e il sangue doveva essere tutto versato in un catino, un contenitore. Quindi l'agnello doveva restare senza sangue. Poi lo dovevano cucinare e mangiare, questo agnello. E lo dovevano mangiare. Rappresenta l'agnello Gesù Cristo, che deve essere il nutrimento per noi. Ieri una persona mi diceva, ma lo sai che è sconvolgente? Che cosa è sconvolgente? Che i cristiani sono gli unici che mangiano il loro stesso Dio. Alte, gli ho detto, che stai dicendo? Sì, non è il vero corpo, il vero sangue, quello che mangiamo. Quello è un memoriale. Dio è spirito. Non possiamo mangiare uno spirito. Gesù non si è fatto mordere quando ha detto prendete questo pane e mangiate. Era ancora vivo. Ma figurativamente stava spiegando che quel pane rappresentava il suo corpo che doveva essere dato, rotto, spezzato, perché loro potessero poi avere la redenzione. E non dovevano dimenticare quel fatto. Il pane era sempre pane, ma quel pane ti deve ricordare che il corpo di Gesù è stato spezzato. Tu non stai mangiando fisicamente la carne di Cristo, ma quello che mangi è lo spirito della parola che credi, che ricevi. È lo spirito che si nutre quando tu credi. Si nutre di Cristo, della sua parola, della verità, di quello che lui è. Questo significa. Mi guardava. Siccome questo messaggio è strano, è sconosciuto, ma generalmente noi mangiamo il corpo e il sangue. Assolutamente no, Dio è spirito, tu non puoi mangiare uno spirito. Come fai a mangiare uno spirito? Assolutamente non si può mangiare uno spirito. E tornando al nostro, cosa è successo? Cosa si doveva fare? Cosa era necessario fare? Era necessario nutrirsi di quell'agnello, ma nello stesso tempo bisognava prendere un mazzetto di issopo. Immaginate quella pianta lì. E togliete tutti i rami e fate un mazzetto a mo' di qualcosa per immergere, diciamo immergere poi nel catino, quindi si inzuppa di sangue e poi si doveva spergere così sugli stipiti, cioè le strutture verticali della porta, e sull'architrave, quella di sopra. Cioè, in poche parole, tutti gli stipiti e l'architrave e la porta doveva diventare rossa. E rossa di quell'agnello. E allora, nel momento in cui il sangue era nel catino, era stato fatto qualcosa, ma non era sufficiente. Se fosse rimasto il sangue nel catino, l'angelo distruttore sarebbe entrato lo stesso, anche se avessero mangiato l'agnello e c'era il sangue nel catino. L'angelo distruttore sarebbe comunque entrato. Era necessario che si aspergessero gli stipiti e l'architrave, la porta di accesso. Io credo che questa cosa voglia significare: il nostro cuore deve essere asperso col sangue di Gesù, perché non deve poter entrare il distruttore. Sapete che cos'è il distruttore? Il nemico, quando ci viene a dare menzogne nel cuore, ci viene a dire delle cose per farci paura, per farci desistere dal credere in Dio, del confidare in Dio, nell'avere fiducia in Dio. E allora tu devi mettere il sangue negli stipiti del tuo cuore, nell'architrave del tuo cuore. Non deve il sangue di Gesù restare solo nel catino. Deve essere il cuore asperso, lo dice la parola di Dio, i nostri cuori aspersi con il sangue di Gesù. Se noi non applichiamo il sangue di Gesù, il cuore è sprotetto e il nemico può entrare e depositare le sue menzogne, le sue paure. Le paure le trasmette a noi e noi non abbiamo più fiducia in Dio. Perché il diavolo ti verrà a dire, come ha detto ad Adamo: ma Dio ha veramente detto che lui non dorme, non sonnecchia, che lui ti protegge, che lui è così, ha veramente detto? E allora perché ti è successo questo? Allora perché ti è successo quest'altro? Allora perché lo vedi che non funziona la parola di Dio? Ecco, lui è entrato perché nel tuo cuore non c'era l'aspersione del sangue di Cristo. Ora vedremo che cosa significa l'aspersione, lo vedremo meglio, ma intanto la cosa importante era quella che bisognava prendere un mazzetto di rami di issopo, che è la stessa cosa che è stata utilizzata. Era un legno di issopo che è stato utilizzato per mettere la spugna nella quale Gesù è stato rinfrescato con l'aceto mentre era sulla croce. È stato preso un bastone di issopo e lì c'era la spugna inzuppata. Cioè, è qualcosa che ha a che fare con la purificazione, quest'issopo. Cioè l'issopo è un elemento di purificazione. C'è anche come nel campo medico ha il suo effetto. Ma qui vediamo noi un altro aspetto, la purificazione del cuore. Ma non è l'issopo in se stesso, ma il fatto che l'issopo è l'elemento in cui può essere poi quello che può fare l'aspersione sugli stipiti. Se non è applicato il sangue, la potenza del sangue non ha efficacia. È come dire, se restava nel corpo di Gesù, noi non saremmo stati redenti. Il sangue di Gesù dava dentro il corpo vivente di Gesù, dava a Gesù la possibilità di compiere il suo ministero profetico, il suo ministero di insegnante, il suo ministero di pastore, il suo ministero di apostolo, perché lui ha formato discepoli, perché lui ha fatto, e quindi grazie al sangue che c'era nel suo corpo, perché la parola di Dio dice che il sangue, in Levitico capitolo 17 verso 11, poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Perciò la vita della carne è sangue, se una persona perde tutto il sangue muore. Il sangue è l'elemento che trasporta gli zuccheri, le sostanze nutritive, tutte le cellule. E le cellule sono nutrite grazie al sangue, che è il mezzo di trasporto. Se il sangue non è buono, di buona salute, nel senso che c'è, tutti quanti lo sappiamo come è fatto il sangue, ci sono i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, c'è tutto un insieme di, ed è un mezzo di trasporto. Noi dobbiamo controllare anche il ferro, l'emoglobina, quello che è. Ecco, perché se si ammala il sangue, noi cominciamo ad avere sofferenza, e se poi il sangue si rovina completamente o si perde, c'è la vita della carne che si perde, ma non si perde la vita dello spirito, si perde la vita della carne. Gesù a un certo punto ha cominciato a perdere sangue, con la flagellazione già cominciò a perdere sangue, con 39 colpi ha perso tanto sangue, con i chiodi ha perso tutto il resto, con la corona di spine ha perso tutto il resto, corona di spine, chiodi e corpo flagellato, tutto il sangue usciva da tutte le parti, non c'era una parte che non sanguinava del corpo di Gesù, e il sangue usciva e man mano Gesù si prosciugava, e la carne di Gesù, il corpo di Gesù si è prosciugato, ma tutto quel sangue che usciva veniva raccolto dagli angeli in un catino, non è stato disperso. E poi perché? Perché quel sangue doveva purificare i nostri cuori. Se noi lo spruzziamo, se noi aspergiamo i nostri cuori con quel sangue, i nostri peccati sono cancellati e la nostra vita viene redenta. E quando noi mettiamo nei nostri cuori quel sangue prezioso di Gesù e aspergiamo i cuori con quel sangue prezioso, stiamo mettendo protezione. L'angelo distruttore, quello passa sempre, non c'è una notte che non passa, non c'è un giorno che non passa, ma se vede il sangue non può entrare, perché c'è la protezione di Dio. Sapete cosa è scritto? Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Ora immaginate per un attimo, in quella casa dove avevano ammazzato l'agnello, l'avevano mangiato, avevano raccolto il sangue, l'avevano messo nel catino, poi con l'issopo avevano asperso gli stipiti, l'architrave, avevano fatto tutto questo. Tutte le persone che erano in quella casa, tutti quei primogeniti, perché il rischio lo correvano i primogeniti, non sempre il primogenito su chi le capai, non per primo, mischini. Io ringrazio Dio che non sono il primogenito. Però anche l'ultimo genito paga. Perché chi lo capo è resta. Comunque, tutti i primogeniti, anche degli animali, correvano il rischio, ma sono stati tutti salvati. Non è morto nessuno. Ma perché? Perché erano più giusti degli altri? Erano più giusti degli altri secondo voi? O perché c'era il sangue? Quando il diavolo vede che i nostri cuori sono spessi con il sangue, non può entrare, non può distruggere, non può mettere malattie. E se le ha messe, se le deve ritirare, perché non sono state acquistate, non sono state ordinate. Se le ha portate, se le deve riportare indietro. Ritornate al mittente. L'angelo porta, l'angelo della distruzione, se vede il sangue non può entrare. E quello è importante. La parola di Dio ci dice che in Romani 6:23 il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. In Cristo Gesù nostro Signore è il dono di Dio. E che cos'è il dono di Dio? Il dono di Dio è il dono dell'agnello e del sangue. Non solo la carne dell'agnello che è nutrimento, ma anche il sangue che è elemento di protezione, di purificazione, di santificazione. Cioè è quello che garantisce anche la misericordia di Dio. Sapete, il sacerdote poi nella Pasqua doveva entrare, il sommo sacerdote nel luogo santissimo doveva entrare con il lissopo e aspergere il propiziatorio con il sangue. Doveva spruzzare il coperchio dell'arca, il propiziatorio era il coperchio dell'arca con il sangue. E questo coperchio appena era intinto di sangue vuol dire che c'era la misericordia di Dio. Sapete la misericordia di Dio quando interviene? Quando l'uomo riconosce di non meritare niente e ha bisogno soltanto dell'intervento misericordioso di Dio, che Dio abbassi la sua mano di misericordia. E io credo che ognuno di noi abbiamo sempre bisogno della propiziazione, del propiziatorio che è Cristo la nostra propiziazione, è Cristo Gesù la nostra propiziazione. Oggi noi ricordiamo nei simboli del pane e del vino che Gesù per noi è la soluzione a ogni bisogno, è la soluzione soprattutto perché noi possiamo sempre avere un canale aperto, un canale diretto con la misericordia di Dio. Amen? Non ci possiamo andare con i meriti, perché non meritiamo niente, nessuno, ve lo garantisco. Niente di noi merita qualche cosa da Dio. Soltanto punizione possiamo meritare. Ma grazie al propiziatorio, grazie alla propiziazione per i nostri peccati attraverso Cristo, noi possiamo ricevere dal Signore quello che abbiamo bisogno. Amen. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Ebrei 9:22 dice: secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Se non c'è spargimento di sangue, non è soltanto il fatto che il sangue deve uscire da un corpo e deve essere raccolto nel catino, ma deve essere asperso. Il sangue deve essere asperso sugli stipiti e sull'architrave. Dovevano questi stipi di architrave essere colorati di rosso, ma non di colorante. Doveva essere colorato di sangue, sangue di agnello senza macchia, di agnello senza difetto. E ci voleva lo spargimento di sangue per coprire i peccati, ma il sangue di Gesù non copre i peccati, li cancella. E se noi abbiamo i nostri peccati cancellati, siamo giustificati, siamo giusti, siamo puri e possiamo camminare nella protezione di Dio, possiamo camminare nella comunione con Dio, possiamo camminare nella grazia di Dio, possiamo camminare nella potenza di Dio e il diavolo deve stare alla larga. Amen. Se siamo con i cuori aperti e aspersi, siamo una minaccia per l'inferno. Siamo elementi che distruggono le opere di Satana. Siamo strumenti di benedizione. Siamo persone benedette. Siamo persone che viviamo nella vita abbondante di Cristo. Siamo persone che vivono in comunione con Dio. Siamo persone che ascoltano Dio. Il problema di ascoltare la voce di Dio, sapete che cos'è? Che a volte non riusciamo perché abbiamo i sensi di colpa. E se ci sono i sensi di colpa è perché qualcuno forse ti fa, ti presenta, ti scarica condanne e ti fa vedere che tu sei mancante. Ma questo non è questo qualcuno, non sto parlando di persone, sto parlando del diavolo. Perché il diavolo è l'accusatore e lui potrebbe trovare anche persone che possono parlare da parte sua ispirati oppure direttamente nel tuo cuore stesso, personalmente a lui. E tu vivi una condizione di condanna, una condizione di accusa, vivi una condizione di oppressione perché sei sotto condanna, ma la parola di Dio dice che non c'è più nessuna condanna per quelle che sono in Cristo Gesù e camminano secondo lo Spirito e non secondo la carne. Non c'è più nessuna condanna perché Gesù è la nostra propiziazione. Gesù ha versato il suo sangue fino all'ultima goccia, il suo corpo si è prosciugato di sangue, il sangue è stato raccolto nel catino e tu puoi immergere questa mattina il l'issopo e aspergere il tuo cuore con quel sangue. Ma non ha un significato fisico, ha un significato spirituale che ora vediamo. Primo Pietro 1, 18 fino al 20, leggiamo. Sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Questo è quello che Pietro dice. Non siamo stati comprati con oro o con argento, che sono cose corruttibili, o quantomeno vengono usate anche per corrompere. Corruttibili. Il sangue di Gesù non è corruttibile, il sangue di Gesù è prezioso perché è stato raccolto ed è ancora davanti al Padre. Quel sangue è il sangue della nostra redenzione, quel sangue è il sangue della nostra purificazione. Quel sangue è il sangue della nostra salvezza, quel sangue è il sangue della nostra vittoria, quel sangue è il sangue della nostra comunione con Dio, ma non solo con Dio, anche tra di noi. Perché se siamo solo in pace con Dio, ma non siamo in pace tra di noi, non siamo in pace manco con Dio. Perché quando c'è l'aspersione del sangue, io vi dico una cosa, che saremo in pace con gli altri, almeno da parte nostra. Se poi gli altri non vogliono stare in pace con noi, peggio per loro, non ci possiamo fare niente. Però per quanto riguarda noi, noi dobbiamo essere in pace con tutti. Amen? Gloria al Signore Gesù. Ma cominciamo a vedere qualche cosa. Prima Giovanni, capitolo 1, verso 7. Come funziona il sangue? E quando funziona il sangue? Già l'abbiamo visto quando c'è l'aspersione. se resta nel catino non funziona, ma se è spesso il cuore funziona. Ma vediamo il cuore spesso. Quando è spesso? Cosa succede quando il cuore è spesso? O quando il cuore è spesso? E prima Giovanni 1,7 lo dice: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. Quello che dicevo prima. E il sangue di Gesù Cristo, ognuno dica il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Allora funziona. Quando camminiamo nella luce, che vuol dire quando camminiamo nella luce? Quando non camminiamo al buio. Che scoperta, che significa quando non camminiamo al buio e quando camminiamo nella luce? Cioè quando siamo sinceri, quando non siamo ipocriti, quando non siamo falsi, quando siamo trasparenti, quando diciamo quello che pensiamo. Almeno che quello che pensi è distruttivo, allora è meglio che te lo tieni. Ma se è edificante, dillo. Se ci sei rimasto male di qualcosa, dillo. Puoi dirlo, puoi parlare. Però attenzione, il tuo parlare che non sia un parlare per uccidere, per ripristinare un rapporto. Quando tu parli perché sei ferito e parli da ferito, uccidi, ferisci. E il Signore Gesù ha detto: chi di spada ferisce, di spada perisce. Se tu sei ferito e parli da ferito, dici: ma se uno è ferito può parlare da non ferito? No, si deve fare guarire prima da Dio. Deve chiedere, deve perdonare e deve chiedere a Dio di guarirlo. Quando siamo stati feriti, fratelli, non reagiamo subito con la ferita, ma andiamo a Dio e diciamo: Signore, ho ricevuto una ferita, non me l'aspettavo, guariscimi e dammi la forza per continuare ad amare chi mi ha ferito. Io lo voglio benedire, lo voglio perdonare, ma tu guariscimi, toglimi il dolore di questa ferita. E quando tu ricevi, perché Dio è fedele, e io vi dico che Dio è fedele, quando tu ricevi la guarigione di Dio di quella ferita, poi vai dal fratello o dalla persona, chiunque possa essere, che ti ha ferito, e ti dici: sai quella cosa che tu hai detto? Mi ha ferito, ma il Signore mi ha guarito. Ti voglio rilasciare la mia benedizione e il mio perdono. Fratelli, questo significa camminare nella luce. Camminare nella luce vuol dire perdonare, vuol dire essere sincero, vuol dire quello che pensi, vuol dire non offendere, però non tenerti tutto dentro, non tenerti dentro l'amaro, perché l'amaro e fa la radice come la gramigna, falla a prendere la radice della gramigna, deve scendere proprio a fondo, e se rimane qualche pezzetto ti riprende un'altra volta e ti spunta, perché sapete come sviluppa potentemente la gramigna? Radici di amarezza sono peggio della gramigna, rubano la nostra franchezza, il nostro rapporto con Dio, la nostra sincerità, la nostra semplicità, la nostra forza. Sapete qual è, fratelli cari? La nostra forza è il cuore pulito, la nostra forza è la sincerità, ma non solo, anche la verità. Quando noi parliamo in verità e non abbiamo niente da nascondere, se la verità naturalmente non uccide, se la verità, io questo lo ricordo sempre, attenzione con la verità, è uno strumento potente, è uno strumento che può liberare ma può anche uccidere. Ci sono verità che vanno dette, ci sono verità che vanno confessate a Dio e basta, e ci sono verità, comunque tu devi parlare, Tu ti devi aprire, devi andare a Dio, devi aprire il tuo cuore, devi ricevere il ristoro, devi ricevere la leggerezza. E noi siamo chiamati a vivere perché dobbiamo volare. Domenica scorsa abbiamo parlato delle aquile che volano in alto e sfruttano le correnti dello spirito. E quindi devono essere più leggere possibili e la corrente deve spingere in alto. Ecco, noi abbiamo bisogno di essere spinti, ma se non siamo alleggeriti dai nostri dolori, dalle nostre amarezze, dalle nostre afflizioni, se dentro di noi c'è dell'acido, dobbiamo buttarlo. Se non ce la fai, fatti aiutare da Dio. A volte parlando e confessando si risolvono i problemi, ma poi se preghi si risolvono sicuro tutti i problemi. Allora, stavamo leggendo, e lo rileggo dall'inizio, dal verso 7, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E qui ora voglio farvi capire che cos'è l'issopo. Quando tu immergi l'issopo nel catino e poi spruzzi il sangue con l'issopo, l'angelo passa oltre. Ma questo issopo che tu immergi è quando tu confessi il tuo peccato. Quando tu non te lo tieni dentro. Quando tu ti apparti nella presenza di Dio e ammetti il tuo peccato. E di: Signore, ho sbagliato, ti chiedo perdono, ti chiedo di lavare la mia vita da questa colpa, perdonami Signore. Se poi sarà necessario che tu quel peccato lo confessi alla qualche persona che è stata offesa, che ha subito un danno per quella cosa, il Signore ti dirà: Signore stesso, ora vagli a chiedere perdono anche a quella persona. E fino a quando tu non glielo chiedi il perdono, io non te lo do. Se poi quella persona non ti perdona, io te lo do comunque. Intanto tu devi andare a fare la tua parte. Amen? Ma devi chiedere perdono a Dio. Quando noi lo confessiamo i nostri peccati, stiamo spargendo il sangue di Gesù nel nostro cuore e quel sangue appena arriva purifica. Quando arriva cancella. Quando arriva fa riapparire, la tua veste è bianca. Anche se fossero i tuoi peccati rossi come la porpora, diventeranno bianchi come la neve. Ma questa potenza ce l'ha il sangue di Gesù. Quel sangue che stamattina berremo assieme e quel sangue che purifica, quello noi berremo il vino, però rappresenta il sangue di Gesù. Quando noi confessiamo i nostri peccati, quando noi ammettiamo, quando noi non siamo ipocriti, che facciamo la bella faccia, facciamo il dolce sorriso e dentro sì siamo arrabbiati. Dentro vorremmo stritolare, vorremmo, abbiamo un desiderio di vendetta. Tutte queste cose sono sbagliate. Il desiderio di vendetta non è nel cuore di un cristiano. Il desiderio, cioè, di sparlare, cioè l'urgenza di andare a sfogarti e raccontare ad altri quello che hai subito, questa cosa non è da Dio. In quel momento stiamo rendendo inattivo il sangue di Gesù, resta nel catino e tu non lo stai spargendo nel tuo cuore contaminato. La professione del diavolo è quella di contaminare i cuori. E usa tutte le circostanze possibili. A volte te le contamini da solo, quando tu vai a guardare cose che non dovresti guardare. o quando tu vai a dire delle cose che non dovresti dire. Ci contaminiamo da soli. A volte sono gli altri che ci contaminano, e comunque o che sei tu o che sono gli altri, noi abbiamo la potenza del sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Quando noi, anziché nascondere il peccato, anziché coprirlo, se andiamo a leggere nei Salmi, vediamo che il salmista che copriva il peccato stava male, maledettamente male, ma quando ha confessato il peccato ha ricevuto la leggerezza, è stato bene. La purificazione avviene nel momento in cui noi aspergiamo il nostro cuore con il sangue di Gesù. Allora stiamo camminando nella luce, siamo ritornati nella luce, stiamo ritornati nel centro della volontà di Dio, stiamo camminando secondo la verità, secondo la parola di Dio. Quando tu vedi che c'è dell'amaro dentro di te, vai subito al catino, prendi l'issopo, confessa il tuo peccato, appartati nella presenza di Dio, vai davanti a Dio, chiedi perdono. Il sangue di Gesù ti purifica. La cosa più facile, sapete, è quella di essere afferiti, di essere trattati con i piedi e senza che tu lo meriti. E allora tu puoi restare nell'amaro, ti chiudi dentro di te e hai finito di vivere. Hai finito di vivere perché resti nel dolore e quel dolore ti distrugge. E tiene il cuore contaminato. Dici, ma come, io ho subito e anche questo? Sì, tu hai la possibilità di ricorrere al sangue. Leggiamo una scrittura, Isaia, capitolo 1, verso 18. Dice, venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Venite quindi e discutiamo assieme. Il Signore ci invita a dire, non ti tenere tutto dentro, ma vieni, parla con me. Quante volte il Signore ci dice delle cose e troviamo pace. Quante volte nel dolore Dio ti ha detto qualche cosa. Dio mi ha detto qualche cosa e ho trovato pace. Parlando con mia moglie, quante volte mia moglie mi ha detto, sai, in questa cosa che io ho subito, Dio mi ha detto questo. Ebbene, hai bevuto un po' di aceto, che ho bevuto anch'io. E lei ha trovato forza e ristoro. Si è sentita quasi onorata. Sì, Signora, mi hai onorato di farmi bere anche quello che hai bevuto tu. Quasi quasi ti senti importante. E lo siamo, fratelli cari. La nostra forza non è nelle preghiere che facciamo, nei monti che spostiamo con la fede, ma è nel mantenerci sinceri, mantenerci aperti, mantenerci puliti. Quando gli altri ti sporcano, c'è il sangue di Gesù. Non te la prendere con chi ti ha sporcato, ma vai a prendere il sangue nel catino, nel trono della grazia, c'è il sangue di Gesù. Andiamoci con l'issopo, immergiamolo nel catino e aspergiamo subito il nostro cuore. Diciamo, Signore, ho bisogno del sangue, purificami, lavami, sono stato sporcato. E ora il mio cuore è ferito, ora il mio cuore è contaminato. Purificami, ho bisogno della misericordia. Amen. Leggiamo in Prima Giovanni capitolo 2 verso 1 e 2. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è l'espiazione. Egli è l'espiazione. Lui ha espiato. Espiare, per chi non lo sa, lo voglio ricordare a tutti, significa pagare per una colpa subita. Gesù ha espiato le nostre colpe, lui non ha peccato, sono le nostre colpe che si è caricato. Il castigo che meritavamo, dice Isaia 53, è caduto su di lui, lui ha pagato per noi, lui è stata la nostra espiazione. Giovanni lo ripete e dice: abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, egli è l'espiazione. Espiazione significa propiziazione. Propiziatorio vuol dire che c'è l'espiazione che viene fatta per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ma quello che funziona è quello che fai tu per te. Poi ognuno deve farlo per sé. Ognuno deve espiare, cioè deve spargere il sangue della propiziazione. Questo è quello che il Signore Gesù ha fatto. Gesù ha fatto due cose. È stato la nostra propiziazione, nel senso, nella funzione sacerdotale ha offerto un sacrificio che è se stesso, ha versato il sangue ed è andato al trono di Dio con il suo sangue come mezzo di espiazione. Ha detto: questo è il prezzo per l'espiazione, per tutti quelli che credono in me. Questo è il mio sangue per il popolo. Da uomo si è presentato a favore di tutti noi davanti al Padre. E poi Colossesi 1:20, leggiamo fino al 22. E avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate strani e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Qua sta dicendo un'altra cosa. Prima è stata la propiziazione, l'espiazione, colui che ha pagato al posto nostro, ha portato il sangue davanti al Padre a nostro favore, per il Padre. Ora da parte del Padre viene a noi per riconciliarci al Padre. Quindi una volta da uomo verso Dio, un'altra volta da Dio verso l'uomo, e ci riconcilia e ci dice: ora avete fatto pace con Dio grazie alla mia morte, grazie al mio sangue, ora siete amici con Dio, ora siete in comunione con Dio, ora siete in dialogo con Dio, ora potete parlare a Dio grazie al mio sangue. E noi non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto lui. Noi abbiamo solo una cosa fatto, se la vogliamo fare, se non l'abbiamo fatto la dobbiamo fare: credere in Gesù e credere in quello che lui ha fatto per noi. Amen. Cristo è la nostra propiziazione, Cristo è la nostra riconciliazione, lui è l'elemento di riconciliazione. Ma prima purifica, redime, giustifica, salva, porta la misericordia di Dio, ma soprattutto ci santifica. Sapete, non può santificare. Santificare vuol dire appartato, separato. Separato. Tu sei separato dal male, separato dalla bugia, separato dalla ipocrisia, separato dalla carne, sei separato da tutto quello che non è in comunione con Dio, che non è secondo la volontà di Dio. Noi siamo consacrati, appartati, santificati, salvati, protetti, redenti, grazie al sangue. Fratelli, molti non predicano più sul sangue di Gesù, perché il sangue fa ribrezzo, pensare al sangue, chiste su sanguinari. No, fratelli cari, senza spargimento di sangue, abbiamo detto, non c'è remissione di peccati. Senza che qualcuno espia per i peccati restano. Se l'uomo non crede in Gesù, chi lo può salvare? Ma se crede in Gesù, ha vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma ha vita eterna. Ma questa salvezza è grazie al sangue. Noi non siamo stati riscattati, abbiamo letto nell'epistola di Pietro, con oro o con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù. Siamo stati riscattati dal prezioso sangue di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Voglio concludere questa considerazione sul sangue con la lettura di Apocalisse, capitolo 12, verso 11. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Ora lo capite che significa. Essi l'hanno vinto. A chi abbiamo vinto? Al diavolo. Attraverso, per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Essi l'hanno vinto. Sapete? Il coraggio poi di parlare, il coraggio di affrontare le prove, il coraggio di restare fermi nella fede, viene dal fatto che già abbiamo applicato il sangue nel nostro cuore. Allora abbiamo la franchezza, allora abbiamo la forza, allora abbiamo la capacità di credere, di confidare, di essere poggiati su Dio. E siamo forti, tanto forti da poter affrontare anche la persecuzione. Sapete perché i nostri fratelli del primo secolo hanno superato le persecuzioni, hanno superato la morte, hanno vinto la morte con la testimonianza? Perché avevano applicato il sangue, il loro cuore era puro. La purezza del cuore ci porta coraggio di parlare in fede davanti al nemico, e parliamo col cuore. Quello che fa la differenza, fratelli cari, non è quello che noi sappiamo nella testa, ma quello che abbiamo rivelato nel nostro cuore. Quello che tocca i cuori è il cuore. Quello che hai nel cuore tocca il cuore, ma quello che hai nella mente tocca solo la mente. E quello che tocca la mente non porta cambiamento, non porta salvezza. Ma quando è il cuore che è illuminato, quello porta salvezza nel cuore degli altri. E io vi dico che la fede funziona nel cuore. Se col cuore credi, e non dubiti nel cuore, ma credi che quel che dici avverrà, ti sarà fatto. Il cuore, la salvezza del cuore, è il sangue di Gesù, fratelli cari. La potenza del sangue di Gesù. Essi l'hanno vinto, essi l'hanno vinto per il sangue di Gesù, per il sangue dell'agnello e per la loro testimonianza. Gloria al Signore Gesù. Questa mattina ci apprestiamo ora a rompere il pane e a prendere insieme il vino. Ma io voglio, è tardi, non abbiamo tanto tempo, non possiamo perdere altro tempo, però che ognuno nel proprio cuore questa mattina, prima di accostarsi ai simboli del pane e del vino, se tu ancora non hai fatto, non ci sono le premesse perché tu puoi accostarti ai simboli del pane e del vino, tipo battesimo, discepolato, eccetera, eccetera. Però una cosa la puoi fare. Puoi cominciare a immergere l'issopo nel catino dove c'è il sangue di Gesù e a spergere il tuo cuore. Comincia ad essere sincero davanti a Dio. Sincero con te stesso davanti al Signore. E comincia a mettere la protezione. E poi voglio dire ai capi famiglia, fratelli cari, tutti i capi famiglia, o quelli che sono nella fede, nella famiglia, se ci sono solo mogli e non i mariti, aspergete la vostra casa col sangue di Gesù. Nel senso, mettete protezione nella vostra casa. E il distruttore non può entrare. Tu, capofamiglia, hai il potere di mettere protezione e non far entrare il distruttore. Guardate, Mosè non ha parlato con tutti, ha chiamato tutti gli anziani e ha detto dovete fare questo, questo e quest'altro. La responsabilità l'ha data agli anziani, ai capi famiglia. Poi gli anziani hanno diffuso, hanno fatto una riunione nelle tribù, e ognuno nella propria tribù ha detto tutti i capi famiglia da me. Ecco, dovete fare questo, questo, questo e quest'altro. Se qualcuno non l'ha fatto, ha avuto la perdita del primogenito. Se chi è che l'ha fatto, non ha avuto nessuna perdita. Io dico, ogni capo famiglia deve farsi carico di fare questa cosa, l'issopo, e aspergere la porta, gli stipiti e l'architrave. Io dico, quello che la porta fa entrare e fa uscire, potrebbero essere rappresentate come le orecchie e la bocca. La bocca fa uscire le parole, le orecchie le fanno entrare. Se noi cospargiamo di sangue, del sangue di Gesù, la nostra bocca, non far uscire menzogne, non far uscire iniquità, accuse, contaminazione. Se noi cospargiamo di sangue anche le nostre orecchie, di non far entrare cose che contaminano, noi impediamo al distruttore di fare danno. Amen. Gloria al Signore. Ora passiamo alla lettura del testo che sempre facciamo ogni volta che c'è la cena. Primo Corinzi capitolo 11, dal verso 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane. Poi dopo aver reso grazie lo spezzò e disse prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Guardate qua l'Apostolo Paolo sta dicendo di questo pane e di questo calice voi annunziate, non sto dicendo state mangiando il mio corpo, fate questo in memoria di me. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Questa scrittura ci fa comprendere tante cose. Ci fa comprendere che dobbiamo guardare indietro in quello che Gesù ha fatto per noi. Dobbiamo guardare dentro di noi per vedere se siamo degni o non siamo degni. Se non siamo degni, dobbiamo fare in modo di esserlo. Confessiamo il nostro peccato e il sangue di Gesù ci purifica. La prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere. L'Apostolo Giovanni scrive: figlioletti, confessate i vostri peccati. Se qualcuno dice io non ho peccato, sta dicendo una bugia. Tutti abbiamo peccato. Allora, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, lui è pronto a giustificarci, lui è pronto a difenderci, lui è pronto a difendere la causa. È un avvocato che non ha mai perso. Tutte le cause le ha vinte. Amen. Quando ha detto tutto è compiuto, ha vinto la causa degli uomini. E chiunque si appella e chiunque si fa difendere da Gesù, non c'è avvocato migliore di lui nel cielo. C'è un solo avvocato nel cielo, uno solo. Sulla terra ce ne sono tanti, ma nel cielo ce n'è uno solo. Quelli che sono stati avvocati sulla terra, nel cielo non saranno avvocati, perché non c'è bisogno. Nel cielo c'è bisogno di un solo avvocato ed è gratis, patrocinio gratuito. Non ti presenterà la parcella, lui ha già pagato e non vuole essere pagato. Amen? Guardare dentro è importante, guardare avanti finché egli venga. Guardiamo, sappiamo che è passato tanto tempo e quindi ora è più vicino il ritorno di Gesù. E lo facciamo fin quando il Signore non torna. E questo per quanto riguarda... E poi noi annunciamo la sua morte e abbiamo comunione gli uni con gli altri. Abbiamo comunione gli uni con gli altri, ma soprattutto con Dio. Se abbiamo comunione con Dio, possiamo averla anche con gli altri. Possiamo averla con Dio, con gli altri e non con Dio, però con gli altri sempre in parte. E poi ricordiamo il patto che nel suo sangue, un patto di salvezza, un patto di protezione, un patto di redenzione, un patto in cui Dio si impegna ad essere fedele alle promesse che ci ha fatto. E noi abbiamo l'obbligo di obbedire. Fate questo in memoria di me. L'obbedienza a questo. Quindi quello che noi facciamo stamattina è tutto un profondo significato, tremendo significato. Un tremendo significato di quello che c'è in questi simboli che rappresentano quell'agnello che è stato arrestato quella notte quando Gesù ha detto ok, ora potete svegliarvi perché ormai non c'è più bisogno di pregare, non c'è più bisogno, l'ora mia è arrivata. E allora l'agnello è stato preso poi per essere osservato, scrutato ed è stato ritenuto colpevole di tradimento, colpevole di essere di tutte le colpe degli uomini. Erano su di lui e lui non aperse bocca, non si è difeso. Perché sapeva che l'uomo è colpevole, non si è difeso. Pilato gli ha detto: ma come? Non ti difendi, non parli, io posso liberarti. Tu, ma che fare tu? Tu non hai niente se non ti fosse stata data questo potere che tu hai perché ti è stato dato. Ma non da Cesare, non da Cesare, da padre mio, perché se è padre mio ti toglie quel potere, tu non sei nessuno. Infatti un re è caduto a terra ed è stato roso dai vermi subito. L'altro Erode che è venuto. Quindi noi abbiamo ora da dare un potente significato a questi simboli. Voglio che ci possiamo alzare in piedi.